nostro, Padre nostro. Nel testo greco del Vangelo questo nostro è detto è sempre così, di noi. Non c'è un aggettivo come in italiano, aggettivo possessivo lo chiamiamo noi. È scritto di noi, Padre di noi. E questo è l'unico aggettivo, l'unica qualifica che Gesù ci farà rivolgere al Padre durante questa preghiera. Padre di noi. Non ci fa nemmeno dire quello che diceva lui, Padre giusto, Padre santo, Padre, ne potremmo aggiungere a decine, no, solo di noi. È come dire davanti al Padre c'è un noi. Che significa? Che il pregare, il mio pregare, non è mio. Non sono io che prego, ma noi preghiamo. Gesù quindi non intende il pregare come un'azione individuale, ma sempre, sempre un'azione comunitaria. Davanti al Padre c'è sempre un popolo, quell'io, se c'è un io, casomai, come nei Salmi, è un io, come si può dire, collettivo, un io che intende io popolo di Dio. Se è così il pregare, sarà così anche tutto il vivere, tutto il nostro esistere è sempre comunitario. Non so se è esagerato dire che per Dio o davanti a Lui l'individuo non esiste, così come lo intendiamo noi. Che dopo noi a quest'individuo attribuiamo tutta quella libertà, ci fa ignorare o distruggere gli altri. L'individuo non esiste da come l'uomo nasce, da quando uno nasce, esiste grazie alla relazione di altre persone. Grazie a un rapporto, all'azione di due, padre e madre. Cresce inserito in una famiglia, genitori, fratelli, altri parenti, nonni, zii. Si sviluppa in una società di parenti, di paesani, di concittadini, eccetera. Quindi l'individuo esiste sempre, come dire, tenuto per mano, se si può fare questa immagine, da altri, circondato dal, possiamo dire, dall'amore, ma anche dalla cura, da in tanti modi, ma circondato da altre persone. Si potrebbe fare l'esempio di quel che succede ancora nelle tribù. L'individuo vale per quanto vale la sua tribù, che può essere anche una tribù praticamente di parenti, oppure no, una parentela, una famiglia grossa. Se uno appartiene a una famiglia grossa, quello ha una grossa difesa, quindi bisogna stare attenti a toccarlo. Così nelle popolazioni che vivono ancora con esperienza o mentalità tribale, come in Oriente, nel mondo arabo o nel mondo africano. L'individuo vale ha il valore della sua tribù. Fa parte della vita di ciascuno anche la vita degli altri. E davanti a Dio noi stiamo così. Anche se non ci abbiamo mai pensato, ma in pratica io sto davanti a Lui con tutte le mie relazioni. Da queste relazioni non siamo soltanto beneficato, ma di queste relazioni diventiamo anche responsabili noi stessi. E come deve essere sano il corpo per vivere bene, così anche i nostri rapporti parentali e sociali devono essere sani, altrimenti devono esserci anzitutto ed essere sani, altrimenti si sviluppano le cosiddette malattie psicologiche, psichiatriche, psicosomatiche e vatte la pesca. Allora davanti a Dio io sono, tu sei, noi. Quando io dico io è sottinteso con tutto il mio parentado o con tutto il mio circondario di amicizie, eccetera, eccetera. Io sono noi. Porto con me sempre altri. Li ho sempre attaccati, appiccicati a me. E anche se noi non ci pensiamo, Dio ci vede così. Per questo Gesù mette questo noi nella preghiera. E questo noi, Dino Padre di noi, chi può intendere Gesù con questo noi? Intende quella società di cui noi facciamo parte in maniera più forte, più stabile, più vera davanti a Dio. Quindi quel noi che Gesù lo vuol mettere in bocca ai suoi discepoli riguarda il noi dei discepoli, quella, chiamiamola, società formata o comunità, comunione formata dai suoi discepoli. Quindi noi potremmo tradurre quel noi come Chiesa, che è il nome che diamo alla riunione dei discepoli di Gesù. Oh, Dio è certamente il Dio creatore di tutti gli uomini, e Lui verso tutti gli uomini si comporta da padre. Si potrebbe quindi anche dire in un certo senso che quel padre di noi può voler dire di tutta l'umanità. Però sta di fatto che lo chiamano padre, sviluppano questi sentimenti di figliolanza verso Dio. Non tutti gli uomini, ma soltanto quelli che lo hanno conosciuto come padre, e questo solo grazie all'insegnamento e all'esempio di Gesù. Lo chiamano e lo amano e lo trattano come padre solo i discepoli di Gesù. Da parte di Dio tutti gli uomini sono visti come figli, ma da parte degli uomini solo quelli che hanno avuto vita da Gesù, luce da Gesù, vedono Dio come padre. E Gesù dice, dite padre di noi, lo dice ai suoi discepoli. Quindi quel noi intende i discepoli di Gesù, la Chiesa. E questo padre, questo termine che indica relazione, che ci fa figli, è l'unico concetto o l'unico atteggiamento che fa sì che si distinguano i discepoli di Gesù dai discepoli di Giovanni Battista e dai discepoli degli altri rabbini. Ricordate che i discepoli hanno chiesto a Gesù: insegnaci a pregare come anche, o perché anche Giovanni e gli altri rabbini insegnano il loro metodo o il loro modo ai loro discepoli. Rivolgere a Dio il termine Padre e stare davanti a Lui come un noi non è proprio del tutto nuovo, perché qualche volta nei Salmi Dio è chiamato Padre del popolo. E quando il popolo prega i salmi dice: io, o Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Chi è quell'io che prega? Non è un individuo, è il popolo. Quindi quelli di noi che vorrebbero invece dire: o Dio vieni a salvarci, vieni presto in nostro aiuto, lo traducono così perché non sanno ancora leggere i salmi. Di fatto è già così anche quando c'è io e mio. O Dio, vieni a salvarmi. Il singolo è membro del popolo di Dio sempre ed è tutto il popolo che prega. Così essi, i cristiani, quando pregano, anche pregassero con l'io, intendono sempre il corpo di Cristo, perché sono solo membra del corpo di Cristo. Allora se io sono un dito del corpo di Cristo e dico io, è compreso tutto il corpo. Oppure, direbbe San Pietro, siamo pietre vive. Se una pietra dell'edificio dice vieni in mio aiuto, quell'aiuto si rivolge a tutto l'edificio. Oppure se lo vediamo ancora quell'io come un tralcio della vite, io, la preghiera di quell'unico tralcio comprende la salute o la crescita o il frutto di tutta la pianta, di tutta la vite. Quindi il Padre mio non è mio, come noi ormai cresciuti in una mentalità individualistica fino alla malattia, ma è nostro sempre, Padre di noi. Gesù avrebbe potuto dire Padre mio, e lo dice qualche volta, perché Lui è il Figlio unigenito, è Figlio dall'eternità, in un modo unico. È il modello di ogni figliolaccia, di ogni figlio. E quindi qualche volta dice Padre mio, però sente che non è proprio completo, perché anche quando dice alla Maddalena va a dire ai miei fratelli, io salgo al Padre mio e Padre vostro, completa subito, perché ormai Gesù non è solo neanche Lui. Lui è la vite, ma che porta frutto grazie ai tralci che sono uniti a Lui. Padre di noi, Padre nostro. Il nostro sguardo, la nostra attenzione, il nostro cuore è rivolto al Padre, ma quasi potremmo dire sapendo che stiamo tenendo per mano o che siamo tenuti per mano da molti fratelli. Osserviamo il Padre, lo contempliamo senza dimenticare dove siamo e con chi siamo. Senza dimenticare che siamo sostenuti, siamo aiutati, che stiamo sostenendo e stiamo aiutando molti altri. E difatti, se io chiamo Dio o mi rivolgo a Lui dicendo Padre, questo avviene grazie al fatto che sono stato istruito, aiutato, amato da altri che mi hanno fatto sperimentare già l'amore del Padre, me l'hanno fatto sperimentare concretamente con il loro amore. Da solo non sarei mai riuscito a sapere che Dio è Padre, che Dio è Papà, come non ci arrivano miliardi di persone ancora oggi sulla Terra. Da soli non ci arrivano, nemmeno io ci sarei riuscito. Quindi anche solo quando lo chiamo Padre, lo faccio perché sono il frutto dell'amore, dell'aiuto, dell'istruzione, dell'insegnamento di molti altri. Quindi lo stesso sguardo che contempla il Padre sta vedendo anche chi mi aiuta a vivere da figlio e a accogliere questa parola di Gesù, che è sempre una parola di Gesù, la parola Padre come la parola Nostro. Sono parole uscite dalla bocca di Gesù e solo nella sua bocca hanno il significato pieno e vero. Padre nostro. Come ho già accennato, lui, il Padre, vede figli ovunque. Se io lo chiamo Padre, come chiamerò colui che lui vede come figli? Non posso far altro che chiamarli fratelli. E mi basterà chiamarli fratelli? O dovrò anche verso di loro comportarmi come si comportano i fratelli, i veri fratelli di una vera famiglia? E come? Andiamo a vedere nella Sacra Scrittura come si comportano i fratelli. I primi fratelli che incontriamo sono Caino e Abele. Ma Caino ha fatto ciò che è male agli occhi di Dio. Si è lasciato influenzare dal peccato che stava accovacciato alla sua porta e non lo ha saputo dominare. E così non si è comportato, non ha dato al suo fratello amore di Dio. Gli ha dato la propria invidia, che è diventata morte per il fratello, ma anche per lui, perché da quel momento ha cominciato a fuggire da tutti e da tutto. Non ha più goduto pace. Altri fratelli sono Giacobbe ed Esaù, ma anche qui vediamo che tra loro si insinua l'avidità, l'invidia, quindi il peccato. E allora un fratello scaccia l'altro fratello che deve fuggire. Altri fratelli sono i fratelli di Giuseppe. E anche lì cosa entra nei loro rapporti? L'invidia, la gelosia, che li porterebbe ad uccidere. Questi sono i primi pensieri, i pensieri di Caino, ma poi si accontentano di trarne vantaggio e quindi vendere. Il denaro è più importante dell'amore fraterno. Quindi non abbiamo da questi fratelli esempi. Se vogliamo un esempio, di vera fraternità, dove la troviamo? Tra due che fratelli non sono, Davide e Jonathan, che agli occhi degli uomini potrebbero essere, dovrebbero essere nemici tra loro. E invece sono veri fratelli, perché tra loro c'è un vero legame fatto di amore reciproco. Davide e Jonathan sono veri fratelli, anche se fratelli non sono. Come veri fratelli si devono comportare anche, guarda un po', Tobia e Sara, che lui sposa. Questi due sposi devono vivere da veri fratelli, perché si sposano sì e si uniscono come marito e moglie, ma non per passione, ma con animo retto, dice la scrittura. Tanto che Tobia, la prima e la seconda notte, dice a Sara: sorella mia, alzati, preghiamo. C'è spirito di fraternità tra di loro, perché si sentono figli di Dio. Si sentono di Dio. Preghiamo. Ci mettiamo davanti a Lui. Come abbiamo visto, il peccato che è entrato nella vita dell'uomo e dell'umanità ha anzitutto distrutto, cambiato il legame fraterno. Lo ha privato dell'amore, il legame fraterno tra Caino e Abele, tra Giacobbe e Esaù, tra i fratelli e Giuseppe, è stato cambiato, rovinato, perché è sparito l'amore, è entrata l'invidia, è diventato un legame di peccato. Per aggiustarlo, questo legame fraterno, come si fa? Per riformarlo, formarlo di nuovo in maniera sana e santa, ci vuole un fratello nuovo, un fratello diverso. Ci vuole Gesù, che è il fratello vero, che è disposto a morire come Abele, disposto a essere cacciato come Giacobbe, disposto ad essere venduto come Giuseppe. È Gesù. Lui prende su di sé il frutto del peccato e così, grazie a lui, gli uomini che lo accolgono possono vivere da fratelli. Da fratelli che si amano, che si sopportano quindi, che si servono, che si lavano i piedi. Gesù è il fratello che dona spirito di fraternità, di fratellanza a chi l'accoglie e vive con lui. Padre nostro, questa seconda parola è pronunciata da chi è unito a Gesù. E soltanto chi è unito a Gesù la può pronunciare in modo adeguato. Da chi tiene Gesù nel cuore. Altrimenti c'è sempre da dubitare che in quel nostro non ci sia qualche attesa diversa, qualche pretesa magari, eccetera, eccetera, che sappiamo bene. Quindi questa parola nostro può essere pronunciata solo da chi è con Gesù, da chi è diventato figlio di Dio con Gesù, perché allora è diventato anche fratello, perché Gesù è vero fratello. Padre nostro. Questa parola nostro riassume il Salmo 133, che dice: ecco com'è bello e dolce che i fratelli vivano insieme. È una meraviglia questo Salmo. Guardate cosa dice: ecco com'è bello. Non dice com'è buono, ma com'è bello. Perché bello comprende anche il buono, ma è molto di più. Ecco com'è bello. E dolce, addirittura. Questo dolce che cos'è? Vuol dire che porta in sé la tenerezza di Dio. Il vivere insieme, che i fratelli vivano in. Quindi questa parola nostro apre i nostri occhi e il nostro cuore a considerare la Chiesa come comunione, comunità, come famiglia, a desiderare la crescita dell'unità, così come era desiderio di Gesù quando pregava lui il Padre. Desiderava l'unità dei suoi discepoli quando diceva: siano uno come noi. Addirittura siano perfetti, no, non siano perfetti, ma siano perfetti nell'unità. L'unica perfezione è la perfezione nell'unità. Saranno sempre peccatori, Gesù non è un illuso che pensa che i suoi discepoli saranno sempre i puri, senza peccato, come si illudono certe sette che crescono magari anche all'interno e poi vanno ai margini e poi fuori della Chiesa perché vogliono solo i puri. No, Gesù non si illude, rimarranno sempre con difetti e con peccati. Però quello che chiede al Padre, quindi, non è che siano perfetti, ma che siano perfetti nell'unità. Questo sia importante, perché altrimenti come fanno a pregare Padre nostro di noi se non sono uniti? E poi, se sono perfetti nell'unità, il mondo arriva a credere, perché il mondo creda, si rende conto che è dono di Dio, è miracolo l'unità, perché l'unità di persone perfette, no, non può essere un miracolo, ma l'unità di peccatori è un miracolo. E Gesù chiede questo miracolo al Padre, che quel noi sia un vero noi, siano uno come noi, che ci sia quindi tra i discepoli di Gesù lo stesso spirito che c'è tra il Padre e il Figlio, tra il Figlio e il Padre, lo Spirito Santo. Siano perfetti nell'unità. L'amore di Dio per l'umanità intera, bisognosa perché peccatrice da tutte le parti, l'amore di Dio per tutti gli uomini, dove passa? Passa per la Chiesa, che deve essere perciò vera comunità, perché il mondo crede, arriva alla fede, il mondo arriva a conoscere il Padre, il mondo arriva ad accogliere Gesù, perché la Chiesa è una, perché è comunità, è portatrice della pienezza dell'amore divino. E lo porta per trasmetterlo al mondo e dargli vita. Quindi quel nostro, Padre nostro, ci identifica come figli di Dio, ci separa dal mondo, perché già il battesimo ci ha separati dal mondo. nello stesso tempo ci rende consapevoli della nostra responsabilità verso il mondo. Perché se noi chiamiamo Padre quel Dio che è Padre di tutti ma gli altri non lo sanno, allora noi siamo responsabili di farlo conoscere. È la parola, quel nostro, che ci trasforma in missionari, che ci ricorda quel che Gesù ha detto: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi quel nostro ci ricorda che siamo i mandati perché il mondo sia salvato. È la parola missionaria della preghiera, che ci rende coscienti della nostra responsabilità verso tutto il mondo, verso Dio, verso l'amore che Dio ha per tutto il mondo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E rimane sottointeso che quel voi, il mandato, voi lo realizzate grazie alla vostra unità, come l'ha chiesto nella preghiera, grazie allo Spirito Santo che vi unisce come fratelli, che vi fa veri fratelli secondo il mio modo d'essere vostro fratello. Quindi dire che nostro, Padre nostro, che dire che quel nostro intende la Chiesa, non è far torto a Dio, non è disprezzo per gli altri, ma è chiarezza. È chiarezza, perché è chiaro che l'amore di Dio per il mondo è Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio. È Gesù l'amore di Dio per il mondo. E Gesù chi è che lo porta al mondo adesso? È la Chiesa. Quindi quel nostro intende la Chiesa mandata per il mondo. Gesù viene portato e offerto al mondo dalla Chiesa che ogni giorno si offre sulla croce del suo martirio quotidiano. Ogni giorno la Chiesa dà testimonianza anche col martirio quotidiano vissuto da singole persone, ma che sono il noi, vissuto anche da comunità intere, ma che sono il noi di tutta la Chiesa. Padre nostro. Quel nostro è allora, come dicessimo, a Dio vengo a te insieme a tutti quelli che Gesù ha radunato, che si sono lasciati salvare da Lui, per essere tuo dono per la salvezza del mondo intero. Grazie, Signore Gesù.
Grazie, Signore Gesù.